I giochi dell'armonia presenta.
Dai folli ai penitenti, da un testo di Marco Cardinali. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti.
Del carnevale tutti ne parlano, tutti lo sognano, molti lo inseguono, giovani e adulti, e specialmente i bambini che lo vivono con entusiastica allegria. Non possiamo certamente parlare del carnevale senza cercare di scoprire quale sia l'origine delle maschere e in quale modo esse sono entrate nei costumi carnevaleschi. La maschera che è l'anima stessa del carnevale. Forse non tutti sanno che deriva dalla parola masca, vuol dire anima di morto, e in alcuni dialetti dell'Italia del Nord significa addirittura strega. Carnevale è stato infatti per molti secoli la principale festa di Capodanno, giorno in cui si pensava ricomparissero sulla terra gli esseri del mondo infero, quegli esseri che normalmente vengono chiamati demoni. Cerchiamo però di andare per ordine. La maschera ha origini lontanissime che possiamo far risalire addirittura alla preistoria. Si può ben dire quindi che la maschera sia nata con l'uomo, poiché ripropone tutti quegli atteggiamenti che l'uomo stesso inventa e modella a sua immagine.
Tracce di questa primitiva natura le ritroviamo anche nel teatro greco classico, nelle opere di Aristofane, Eschilo, Euripide e tanti altri commediografi e tragediografi, opere che venivano rappresentate da attori maschi che, indossando maschere diverse, ne interpretavano i diversi ruoli, anche femminili. Più che in ogni altra epoca, però, l'uso della maschera è documentato ampiamente nel teatro medievale, sacro e profano, divenendo un elemento di primo piano nelle feste dette dei folli a causa della immoderatezza del costume e l'imprevedibile liberalità di alcune rappresentazioni. Più tardi, però, la Chiesa accolse la maschera per usarla nelle rappresentazioni del dramma sacro e acquistò quindi una più giusta rivalutazione come elemento spettacolare in un ambito altamente spirituale e nobile. Nelle antiche cronache dei misteri della Passione, ad esempio, venivano ricordate le maschere di diavoli e di folletti con accuratezza di particolari. Erano le maschere del male, che venivano naturalmente sopraffatte dalla forza redentrice del bene. Una valenza magica, misteriosa e spettrale, che rimanda a spiriti maligni, si trova anche in alcune tra le più classiche maschere della commedia italiana, che hanno nomi che hanno il sapore di morte e di zolfo.
Arlecchino, ad esempio, trae il nome da Ellekin, che provenendo dalla radice tedesca Hölle significa inferno. Il suo inconsueto abbigliamento era all'origine lontano dall'essere di vivaci colori. Era infatti costituito di foglie che avevano le diverse tonalità delle varie stagioni climatiche. Pulcinella, a sua volta, tradisce la medesima provenienza per quella sua stridula vocina da pulcino. Ugualmente si deve dire della maschera siciliana di Mainone, che nel carnevale sardo si identifica con Maimones. Facciamo un passo indietro per vedere perché il carnevale era legato ai festeggiamenti di Capodanno. Con le feste di carnevale non dobbiamo dimenticare che sta terminando il lungo letargo della terra, che si avvia a ritornare feconda e prolifica. Nell'antichità classica, quando il nuovo anno iniziava il primo di marzo, il tempo della rinascita cosmica precedeva di poco la primavera e c'era maggior motivo di inneggiare per l'arrivo dell'anno nuovo e per l'addio al vecchio e per dare il benvenuto alla ripresa stagionale. Ecco, ritrovate, almeno in tre parti, le ragioni per cui i festeggiamenti del Capodanno sembrano avere una qualche analogia con quelli del Carnevale.
Nei Saturnali romani si nominava un re e lo si immolava come capita nel nostro carnevale. Anche qui c'è infatti un re, nella persona di un gigantesco fantoccio, che al termine della baldoria viene processato e condannato a morte. il suo feretro viene accompagnato in corteo previa lettura del testamento, che altro non è che un modo per denunciare le malefatte subite dalla gente nel corso di un anno. Precedentemente ai Saturnali, in Grecia avevano luogo le celebrazioni in onore di Dioniso, il dio della vite. Egli aveva anche giurisdizione sui defunti, poteva liberarli e farli rinascere. Il dio appariva assiso su un carro e sfilava nelle vie della città. Non dimentichiamo che i carri mascherati costituiscono un altro degli elementi caratterizzanti il nostro carnevale, sedimenti quindi di lontane superstizioni.
A Roma, fino a non molti decenni or sono, si svolgeva la corsa dei barberi. Sull'attuale via del Corso, prende appunto il nome da questa celeberrima corsa, che si svolgeva su una lunghezza di 3.500 passi in linea retta, da Piazza del Popolo a Piazza Venezia, perpetuando a sua volta un'analoga gara che si teneva nell'Urbe Latina in onore di Marte, padre e ispiratore della città. Quest'ultimo spettacolo doveva essere impressionante se persino Goethe, il grande romantico tedesco, dedica al carnevale romano più di 30 pagine del suo viaggio in Italia. Lo troviamo sorpreso e persino disgustato dall'insolita gazzarra, tanto da fargli dire: «Sarò felice se martedì sera, ultimo di carnevale, i pazzi saranno ridotti al silenzio». Ma ascoltiamo un brano tratto dal suo diario riguardante proprio la corsa dei barberi.
I cavalli vengono ora condotti a mano da palafrenieri in costume di gala negli stalli sorteggiati al di là della corda. Non portano finimenti né alcuna copertura. Qua e là sul corpo vengono loro attaccate, mediante cordicelle, delle pallottole irte di punte che serviranno di sprone. Quando sono condotti negli stalli sono quasi tutti impazienti e focosi, e gli stallini hanno bisogno di tutti i loro sforzi e tutta la loro abilità per tenerli a freno. L'ansia di incominciare la corsa li rende indomabili, mentre la presenza di tanta gente li fa ombrosi. Spesso saltano sopra lo stallo vicino, spesso al di là della corda, e tutto questo movimento, tutto questo disordine, non fa che aumentare ad ogni momento l'interesse dell'attesa. Anche gli stallini sono sovreccitati e oltremodo preoccupati, perché l'abilità di chi lancia il cavallo al momento della partenza può decidere, fra l'altro, del vantaggio di questo o di quello. Finalmente la corda cade e i cavalli partono. Già nel campo aperto della piazza cercano di sorpassarsi l'un l'altro, ma una volta arrivati nello stretto budello fra le due file di vetture, ogni gara diventa quasi sempre inutile. Di solito alla testa corrono due o tre, che tendono tutti i loro sforzi. Malgrado la sabbia sparsa, il selciato da scintille, e i cavalli appena visti sono passati. Gli altri, rimasti indietro, si inceppano a vicenda, urtandosi e spingendosi l'un contro l'altro. Ma presto i cavalli spariscono a tutti gli sguardi. La folla fa ressa e torna a riempire la via. Altri stallini aspettano a Palazzo Venezia l'arrivo dei cavalli, che vengono ripresi con una certa abilità e trattenuti in un recinto chiuso. Al vincitore viene intanto assegnato il premio.
Dopo aver ascoltato le impressioni di Goethe nel suo viaggio in Italia sul carnevale romano, ascoltiamo ora come un altro autore ignoto, questa volta del secolo XVIII, descrive il carnevale a Roma.
Ogni finestra vedi tappezzata di ricchi drappi gallonati d'oro. Che difficil veder cosa più grata! È calcata la strada di pedoni, e per le gran carrozze che vi sono si cammina tra gli urti e gli spintoni. Là vedi mascherati, tratto a tratto, la scimmia andar pel corso in tali guise, il gallinaccio, l'orso, il cane e il gatto, chi in un modo, chi in altro travestiti, vanno a balzello, come a lepri fassi, di giovin donne, franchi e assai spediti.
Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di questa festa, ricordando che il carnevale era, come abbiamo ascoltato, un tempo di sfide e di gare. Le sfide carnevalesche sono naturalmente battaglie simulate e i proiettili sono i coriandoli che si lanciano scambievolmente. Allora scopriamo qual è l'origine dei coriandoli, altri protagonisti del carnevale. Sembra che un tempo le più o meno innocue munizioni fossero le uova, o meglio i loro gusci, opportunamente privati del contenuto attraverso l'apertura di due forellini praticati agli apici. Poi si ricorse ai vegetali, fra i quali le più ricercate erano le rape, che risultavano però assai ponderose. In seguito, anche a quel tempo la moda era padrona, si cambiò e venne introdotto l'uso di scagliare sulla folla i confetti di zucchero, i quali racchiudevano semi di coriandolo. Eccoci quindi giunti all'origine del nome. Successivamente si arrivò a concepire i meno costosi confetti di gesso. All'esterno erano simili a quelli di zucchero e le signore, è ancora Goethe a dircelo, portavano con sé dei panierini dorati o inargentati pieni di questi confetti. Si scoprì finalmente che i coriandoli potevano essere fatti di carta e risultavano essere assai più pratici, economici e sicuramente indolori. A proposito di coriandoli e stelle filanti, ascoltiamo ora insieme una poesia dell'Ugli intitolata Carnevale.
Stelle filanti d'acqua, coriandoli di neve, il carnevale scherza, urla, sghignazza, beve. Fa mille capriole e fischia e si diverte con razzi e castagnole. Fa sberleffi alla gente, spegne qualche lampione. Fa piover di coriandoli un allegro acquazzone. Ha messo alla fontana una barba di ghiaccio, cappucci ai campanili e nasi da pagliaccio a Rossini, a Colombo, a Raffaele d'Urbino, a tutti i monumenti del parco cittadino. Neppur la luna in cielo è stata risparmiata. Appena è uscita fuori, le han fatto una fischiata. Sparito, e poi d'un tratto. Non ha fatto gran danno. Pazienza, consolatevi. Ritornerà tra un anno.
Parlando del carnevale, non si può non parlare di un altro dei suoi protagonisti, il cibo. Non si sbaglia infatti quando si definisce il carnevale la festa del ventre, governata dall'eccesso. Pare che in questo periodo rinasca ogni anno il mito della scorpacciata ad ogni costo, della mangiata a strappapancia. Questo nei tempi antichi aveva certamente una sua ragion d'essere. La scorpacciata voleva essere, nell'immaginazione e nella realtà, una sorta di dovuto compenso per la gran fame subita quotidianamente e un diritto anticipatorio per il periodo ormai imminente della Quaresima, in cui toccava digiunare e mangiare di magro.
Rischiando di farvi venire l'acquolina in bocca, accenneremo ora alla gastronomia del carnevale, che potremmo definire consistente, frivola, stuzzicante, provocante, diavolesca, imperniata su cibi e soprattutto su dolci, golosi, irresistibili, da leccarsi i baffi, come spetta ai giorni quali il giovedì, venerdì, sabato e successivo martedì, ultimo giorno di carnevale, che non a caso si chiamano grassi. La nostra rassegna di cibi potrebbe però essere infinita e ci limiteremo qui a nominare qualche specialità di alcune regioni italiane. Iniziando dai primi, non possiamo tralasciare gli gnocchi, che a Verona sono i beniamini del periodo. Passando ai secondi, non può mancare il maiale, che in varie forme e salse viene gustato in tutta Italia. Giunti ai dolci, è d'obbligo nominare le frittelle. Esse, per il loro gusto stuzzichevole, la struttura ingorda, l'impasto zuccheroso e caloroso, così gradito al palato nei mesi invernali, divenne a Venezia, e non soltanto lì, uno dei cibi quotidiani. Di quelli che si friggevano per le strade e si offrivano ai passanti al grido «Fritto latte mi vendo con Zibibbo!».
La gran licenza del carnevale è però trascorsa via rapida e, per riprendere le parole di Goethe, «questi matti hanno fatto un gran baccano anche lunedì e specialmente martedì. Il mercoledì abbiamo ringraziato il Dio e la Chiesa per averci mandato la Quaresima. Sappiamo però che il popolo non era dello stesso parere. La Quaresima, come evidenzia l'etimologia latina, segna i giorni che intercorrono dalla fine del Carnevale alla Pasqua di Risurrezione. 40 è il numero dell'attesa, della preparazione, della prova, del castigo, il numero che ricorre sistematicamente nella storia biblica. 40 giorni passarono prima della fine del diluvio, 40 per il digiuno di Gesù. Passiamo ora alla liturgia, che inizia con la funzione dell'imposizione delle ceneri sul capo dei fedeli, mentre il celebrante pronuncia l'espressione «convertiti e credi al Vangelo», come esplicito richiamo a un cambiamento di vita. Si esce quindi dalla fugace materialità per immergersi in un periodo di riflessione a cui attingere nutrimento per lo spirito. Il vissuto dei popolani trapelava dal modo di esprimersi comunemente: lungo come una quaresima, triste come la quaresima, tocca far quaresima, locuzioni che tuttora sussistono nel linguaggio per indicare chi è qualcosa che abbia aspetto miserevole e sgradevole. Si giunge persino a sintetizzare che la nostra Chiesa non è capace di sorridere. Ascoltiamo in proposito una riflessione fatta ai nostri microfoni da un teologo di chiara fama, il salesiano padre Sabino Palumbieri. I salesiani rappresentano un ordine fondato su un santo che il buon popolo romano ha definito il santo dell'allegria. Padre Sabino.
San Giovanni Bosco faceva consistere la santità nella gioia. Domenico Savio, San Domenico Savio, allievo di San Giovanni Bosco, incontrandosi con Michele Magone, come dice la storia, gli dice in cortile: «Sai, tu sei nuovo dell'oratorio di Don Bosco, devi sapere che qui noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri». Ecco, la santità, che è la perfezione dell'essere, dell'amore, consiste nella gioia. E allora, quel volto cupo, triste, di cui si parla, è la scimmiottatura del cristianesimo. E la quaresima, come quella strega macilenda, simbolo della tristezza, contrapposto al carnevale, grasso, pulendo, chiassoso, festoso, è una calunnia. Una calunnia che anche i credenti hanno contribuito a formare, tessera dopo tessera del mosaico. Ma la quaresima è un viaggio, e la gioia del viaggio è determinata dalla meta gioiosa. Anche un viaggio scomodante può essere entusiasmante. Se il mio viaggio si conclude con l'incontro col volto della mamma, di un amico, allora anche l'incomodità del viaggio diventa un costo da pagare per vedere l'amore, per vedere il volto dell'amore. La quaresima non è uno spazio di mestizia, ma di dovizia. Dovizia della parola, dovizia delle esperienze che ci portano a Pasqua, la meta, la festa della gioia.
Prima della quaresima, però, arrivava il giorno che dimezza il pio digiuno. La cosiddetta mezza quaresima arrivava di giovedì, quasi alla metà del periodo quaresimale nel duro cammino verso la Pasqua, e per un breve momento tornava la licenza di mangiare liberamente, tornava l'allegria del carnevale, se ne ripetevano le chiassate, i balli e i desinari. Ancora una volta erano manifestazioni volte a esorcizzare il male e ad esaltare il percorso di purificazione in atto. Si approfittava della sosta per mettere a rogo la quaresima, impersonata da una vecchia pupazza legnosa, ricoperta di stracci, Però questi celavano un ventre rimpizzato di castagne, noci e fichi secchi. Il tripudio della folla accompagnava il corteo funebre, mentre si apriva la pancia e ne fuoriuscivano le mille povere ghiottonerie che il seguito di affamati avidamente si contendeva. Finalmente la Quaresima veniva segata e bruciata.
A Firenze e altrove la vecchia veniva portata imparata su un baldacchino e per raggiungerla in alto occorreva coraggio e fiato a chi avesse voluto salire la lunga scala ciondolante messa lì apposta per esaltare la sfida. I fanciulli in basso facevano eco, divertendosi ad appiccicare di soppiatto una scaletta di carta sulla groppa delle donnette, per poi motteggiarle indicandole agli astanti come se proprio loro fossero l'incarnazione della Quaresima. Basterebbe guardare alcune stampe settecentesche per vedere come l'immaginazione popolare raffigurava il tempo della Quaresima. Il tempo quaresimale era rappresentato come una scala divisa in due, una parte che sale, l'altra parte che scende. Alla base era posto il catafalco del carnevale, con le maschere intorno, piangenti. Su un'iscrizione si legge: «Povero carneval, eccolo morto». Di fianco, la scala dei giorni in salita è interrotta sul pianerottolo da una sedia vuota che attende la mezza quaresima, mentre due figuri fanno la posta. Nell'iscrizione si legge ancora: «Vien su vecchiezza, ti vogliam segare». Da quel pianerottolo la scala inizia a discendere verso la fine del periodo quaresimale. Dopo l'ultimo gradino vi è in attesa un grande cesto di uova. È la Pasqua, il premio da guadagnare al termine dell'astinenza, il traguardo verso il cibo tanto bramato. Da qui, cari amici, è semplice risalire all'uso che ancora oggi si fa di offrire e mangiare uova, anche se oggi si preferiscono quelle di cioccolata.
E concludiamo con alcuni versi di Gianni Rodari dedicati proprio all'uovo di Pasqua e alla sua simbologia di vita e di pace. Nei miei sogni ho immaginato un grande uovo colorato. Per chi era? Per la gente dall'Oriente all'Occidente. Pieno, pieno di sorprese, destinate a ogni paese. C'era dentro la saggezza e poi tanta tenerezza, l'altruismo, la bontà, gioia in grande quantità, tanta pace, tanto amore da riempire ogni cuore. E dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso, arancione, col becco turchino. Ha detto: «Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio». E volteggiando di qua e di là, attraversando paesi e città, ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: «Viva la pace! Abbasso la guerra!»
Dai folli ai penitenti, da un testo di Marco Cardinali. È intervenuto il salesiano padre Sabino Palumbieri. Voci recitanti Pierluigi Astore, Gianni Bersanetti, Davide Marzi, Marco Mete. Tecnici del suono Roberto Venturini e Adriano Vitali. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.